007 in condotta, dai, dice la prof Salmazza, dai. E allora sì, ci siamo prof, come sta anzitutto?
Sì, bene, grazie, spero anche, e sono sicura i nostri ascoltatori, a parte che sono pochi, ma perché abbiamo visto con i dati che voi date spesso in maniera molto precisa che insomma sembra che si stia uscendo almeno localmente da questa brutta storia. Dopo speriamo che tutti abbiano il giudizio e che non si debba tornare indietro, insomma, ecco. Contiamo, certo. Sui giovani.
Esatto, sui giovani. Esatto. Prof, allora, tra l'altro si vedono anche i bambini iniziare a giocare nei parchi, con oggi riapre la piscina, è stato tornato il tennis, la scuola chiaramente è ancora, anche se gli esami verranno fatti, logicamente per quanto riguarda le modalità che già sappiamo, sono confermati, mentre per la riapertura c'è il Politecnico di Torino che cerca di mettere un algoritmo per l'organizzazione, no? Esaminando alcuni istituti.
Sì, il Politecnico di Torino sono un paio di settimane, direi, che sta cercando di studiare in maniera con le tecniche degli ingegneri e degli informatici una visione di come ci si possa organizzare per settembre, perché danno tutti per scontato che non si potrà dire liberi tutti, torniamo come prima. E stanno cercando con 7 istituti diversi, avendo preso i metri quadrati a disposizione, i locali, gli eventuali adattamenti, gli organici degli insegnanti e tutte queste cose qua, cercando di vedere se si riesce a rispettare quelle che sono una bozza di linee guida, cioè i distanziamenti, gli ingressi separati, l'igiene delle mani dei ragazzini, eccetera. E i primi articoli dicevano che stavano studiandolo, poi è venuto fuori qualcosa che è abbastanza preoccupante, cioè senza la turnazione non si riuscirà, e la turnazione può essere fatta in due maniere: o una parte dei ragazzi in classe e gli altri contemporaneamente collegati con la didattica a distanza, soprattutto questo per le superiori, dove i ragazzi sono più autonomi, oppure con i turni, nel senso di metà classe la mattina, per spiegarsi in parole povere, metà classe al pomeriggio. E tutte e due le questioni sono piuttosto complicate e anche brutte, tra virgolette, da pensare.
Sì.
Però bisognerà trovare una soluzione, perché la didattica a distanza da sola sicuramente non risolve il problema.
E tra l'altro c'è un gran dibattito, no, sulla didattica a distanza. È intervenuto anche Cacciari, e si dice che non è la stessa cosa in buona sostanza, no? E tanti esprimono i loro pareri, però di fatto, prof, sembra che comunque ci sia, che faccia parte anche del prossimo anno scolastico, no? Sembra da escludere il fatto di eliminarla completamente.
Sì, pare proprio di sì, almeno per quello che ci dicono i virologi, eccetera, perché la prudenza bisogna che ci sia. Purtroppo la didattica a distanza non è adatta ai bambini piccoli, tantomeno a quelli della scuola materna, cioè quelli della scuola materna qualche incontro, sì, sono molto brave anche le maestre della scuola di Taibong a raccontare la favola, eccetera, ma è diverso che non stare e vivere la socialità di un gruppo di bambini assieme con gli altri. E però sarà necessario trovare delle soluzioni, e per i più grandi qualche lezione, un po' di didattica a distanza va anche bene, perché tra l'altro dicono che è più faticosa i ragazzi stessi, perché la concentrazione, se la seguono bene, la concentrazione, stare a video e seguire senza quei piccole pause di relax, eccetera, è sicuramente più faticoso. Per i bambini della primaria più di un'ora non tengono, ma un'ora non vale le 5 ore di scuola della mattina, ma soprattutto non vale tutto quello che c'è in più a scuola, perché io mi ricordo la bella frase quando è stata istituita la scuola dell'obbligo fino al 1962, le medie uniche, eccetera, no? La scuola contribuisce alla formazione dell'uomo e del cittadino. Quindi
sì,
non è solo istruzione, uomo e cittadino sono due cose diverse. Ad esempio, imparare a rispettare le regole lo si fa insieme con gli altri. Il senso di giustizia viene fuori vedendo quello che succede a chi trasgredisce le regole, ma se sei insieme con gli altri non è un concetto astratto. Capire le emozioni degli altri e imparare a reagire di conseguenza non si fa certo attraverso un monitor. e via discorrendo, insomma, sono tutte
certo,
cose
prof.
Che
anche perché si dice che la scuola sul web piace al 54% degli studenti, non è una percentuale mi pare molto alta, no? È un dato che mi ha colpito, prof, è che oltre il 54% dei ragazzi sta online fra le 5 e le 10 ore al giorno, e quindi cioè, sì. Voglio, adesso con anche il fatto della didattica a distanza è tantissimo, mi sembra 5-10 ore
è
al giorno
è tantissimo, e si può dire ma anche prima stavano collegati, no, che aveva una percentuale di ore del genere era il 23% a gennaio, adesso sono diventati, come hai detto tu, il 52%, quindi è troppo. Pensa che se si superano, mi pare, le 4 ore giornaliere, quando lo si fa in azienda, di stare davanti a un monitor, entra l'obbligo del medico competente che controlla che ci sia la postura giusta e che ti dice ogni tre quarti d'ora di fermarti un quarto d'ora, eccetera. Quindi, perché viene dichiarata una questione rischiosa per la salute stessa. Quindi sti ragazzi adesso potranno uscire un po' di più, però hai sentito che non vogliono uscire?
Sì, infatti c'è questa la paura di uscire, no? La paura di tornare a qualche cosa che non c'è più. I ragazzi si nutrono di programmazione, ma si nutrono anche della voglia del domani, no? E questa voglia del domani rischia un po' di venire a mancare in questo periodo. Secondo lei servirà del tempo? Si ritornerà, insomma? Torneranno a uscire, a avere voglia?
Ma io spero di sì. Tra l'altro dicono, mamma, adesso quando finirà la scuola, quindi la didattica a distanza, e il nostro calendario scolastico prevede che finisca il 6 di giugno, vedrete che il desiderio di stare in gruppo, che è tipico degli adolescenti, sarà più forte di questa abitudine a stare chiusi in casa che abbiamo preso in questi 3 mesi, e quindi usciranno. Certo, si spera che non escano in quella maniera completamente sbagliata che abbiamo visto nei giorni scorsi fare nelle movide dei centri delle città del Veneto. Qui è un altro discorso, però io spero di vedere di più bambini che girano in bicicletta, ragazzi con lo zaino in spalla che vanno su qualche sentiero di montagna. Spero proprio di vederli di più, spero che lo faranno, perché qui abbiamo la fortuna di non che evitiamo addirittura gli assembramenti, anche perché restando in casa sta venendo fuori anche un'altra cosa, la rabbia degli adolescenti, che gli psicologi dicono lasciatela un po' sfogare, e le regressioni dei più piccoli, perché i piccini, non so, tipo chiedono di più di andare nel lettone che prima non lo facevano, e si fanno assistere di più da mamma e papà nelle piccole cose, tipo vestirsi, eccetera. Perché? Perché in fondo, se ci pensiamo, a scuola, compresa la scuola dell'infanzia, viene loro richiesto una pratica dell'autonomia che noi, molto maggiore di quella che noi facciamo loro vivere a casa. Quindi stanno andando indietro, 3 mesi di mancanza di questo stimolo all'autonomia li sta facendo regredire. Stiamo attenti a questo anche, perché fino a settembre di sicuro continueremo così, perché anche i centri estivi eccetera.
I centri estivi se ne parla che dal 15 giugno, però stiamo ancora aspettando il momento in cui registriamo le linee guida, no? E insomma siamo quasi a fine maggio, guarda un po', servirebbero quantomeno di sapere anche i genitori per organizzarsi, no?
Sì, di sapere soprattutto quelli che li conducono questi centri estivi, come devono regolarsi. Le linee guida sono infilate dentro a tutte quelle linee guida, assieme a quelle per le palestre, le piscine, eccetera, e sono sempre uguali, sono sempre le stesse tutto sommato. È in pratica come riuscire a concretizzare queste linee guida, che è piuttosto difficoltoso, perché si prevede che gli spazi siano tali che i gruppi siano piccolini, perché si parla di 5, 7, 10, 5 per i bambini piccoli, 7 per quelli elementari e 10 per quelli fino a 14 anni. E già questo implica dei costi di educatori molto più elevati, cioè almeno sicuramente il doppio degli educatori di quelli dell'anno scorso, degli anni precedenti. Poi si dice pulire le mani prima, dopo ci vuole la fontanella con l'acqua e il gelificante fuori. Sì, fuori di dove? Con quali spazi? E poi che bisogna viaggiare in continuazione e stare all'aria aperta? Sì, ma qua in luglio e agosto piove anche. Oppure questi bambini devono avere sempre lo stesso educatore e il gruppetto stare sempre tra di loro? C'era una foto squallidissima di una ricreazione in una scuola francese, pubblicata da un giornale. Allora, un enorme piazzale di cemento con dei quadrati, non so, sono stati 3x3 disegnati col gesso, distanti uno dall'altro, in ogni quadrato un bambino che stava facendo ricreazione così, mentre sul quadrato.
Allora è meglio, sì, infatti. Senta, prof, la didattica a distanza si dice che non è democratica, che seleziona ancora di più e dimentica i deboli. Non dimentichiamo che i bambini in povertà educativa erano 1.200.000 e rischiano di esserlo ancora molti, molti di più, si dice quasi il doppio, anche perché, insomma, come dicevamo, tanti non hanno internet, qualcuno non ha il computer o uno smartphone per 2-3 persone. Insomma, questo dovrebbe essere un argomento importante da affrontare, visto che se ne continuerà a fare comunque uso, no?
Certo, e questi bambini, che tra l'altro aumenteranno, trovavano nella scuola quello che non trovavano a casa, nel senso anche degli stimoli culturali, e adesso veramente c'è da essere preoccupati per questi, che diventano 2.600.000, mi pare, in Italia, che vuol dire quasi più di un quarto. Quasi un terzo dei nostri ragazzini, anche perché le condizioni economiche sono peggiorate. Quindi c'è anche questo, però non pensiamo solo a cose negative, per carità, perché
cerchiamo di essere propositivi, speriamo che a scuola possano tornarci magari a turni, quantomeno il prossimo anno le prime classi, se non altro per conoscersi bene, no? Perché vabbè, chi è in seconda e in terza, vabbè, e non dimentichiamoci i disabili, perché anche loro meriterebbero chiaramente attenzioni adeguate per il prossimo anno scolastico.
E difatti in quello studio del Politecnico di Torino vengono messe in priorità, ad essere presenti in presenza e non con la didattica a distanza, le prime classi dei vari cicli, i bambini piccoli e poi il primo e secondo anno degli istituti professionali. Un po' perché da loro c'è anche la parte pratica che certamente non si può fare con la didattica a distanza, un po' perché sono situazioni più a rischio di dispersione dei ragazzi. Non dimentichiamoci che ci sono anche tutti quei ragazzi, nella dispersione nostra che è al 13%, cioè quei ragazzi che cominciano la scuola superiore e poi non li si trova più dentro il ciclo dell'istruzione. E quindi a loro dovrebbe andare la priorità di tutti i pensieri. E quello che mi preoccupa è che le uniche ordinanze che sono uscite fino adesso sono quelle relative a dei concorsi che non si farà, che si faranno in autunno, e quindi non coprirà, e quelle per gli esami e la valutazione, tra l'altro proprio di questi giorni, dopo il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ordinanza sugli esami di terza media, sugli esami di maturità e sulla valutazione in generale. Con, secondo me, una brutta notizia. È stato rifiutato il Consiglio e la richiesta da parte anche del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione di, almeno per la primaria, trasformare i voti in decimi in un giudizio a parole, diciamo, in un giudizio analitico, vista la situazione e soltanto perché siamo in emergenza. Rifiutata con la motivazione che c'è proprio scritta nell'ordinanza, che sì, potrebbe andar bene, ma bisognerebbe studiare degli indicatori, delle parole, dei criteri per stendere questi giudizi, e quindi che ci vorrebbe tempo, e il tempo non ce l'abbiamo.
Come al solito, mi viene a dire come al solito, prof. Senta, e sul fatto delle bocciature, perché allora si dice, mi credo che sbaglio, che non si può bocciare se non in qualche caso di particolare, c'è cioè un numero eccessivo di assenze oppure per motivi disciplinari. In questo caso ci sono anche dei debiti, si potrebbe tornare prima di metà settembre per recuperare? È così?
Sì, è in questo ordinanza sulla valutazione queste cose, queste sono previste, no? Non le organizzazioni, che tassativamente i voti devono essere in decimi, che esistono anche i voti sotto il 6, che chi ha voti sotto il 6 in tabella deve essere obbligatoriamente invitato a frequentare delle lezioni di recupero, diciamo, dal primo settembre fino all'inizio delle lezioni degli altri ragazzini, e che acclusa alla valutazione ci deve essere un piano personalizzato steso da parte dei docenti del consiglio di classe, in cui si dice che cosa, quali argomenti deve recuperare, quali sono le carenze che ha. Però con il 5 in pagella si viene promossi, insomma, cioè la promozione è assicurata a tutti, maturandi, non maturandi, appunto, come hai detto te, a meno che non ci siano stato un numero di assenze eccessive, ovviamente fino a febbraio, oppure degli cattivissimi comportamenti nel primo periodo, o una totale assenza alla didattica a distanza, che non dipende ovviamente dal fatto di non avere avuto gli strumenti a disposizione.
Certo, quindi... però poi c'è un comitato, appunto, c'è un comitato tecnici scientifici che sta proliferando, no? E non rischia, secondo lei, anche un pochettino di fare un po' della scienza un alibi per la politica con tutte queste pareri, comitati tecnici, quel rischio può essere questo, secondo lei?
Sì, ci può essere un rischio, perché poi, come al solito, se il Consiglio della Scienza viene ascoltato e ha un buon esito, il merito sarà dei politici, viceversa, se l'esito non sarà buono, la colpa sarà degli scienziati. Ecco, a ognuno la sua competenza, e da qualche parte si è detto che la competenza dei politici è quella di essere seri, nel senso non di cercare di svicolare o di usare soltanto paroloni e basta, ma la competenza sta nella serietà, nella trasparenza, nell'onestà. Speriamo sono sicura che questo succederà, anche se certi segnali di aspettare, per esempio quello lì mi ha scocciato molto, quello di non dare i giudizi invece dei voti, vabbè. Io spero che ci siano uno studio concreto che dica presto, molto presto, come si devono organizzare le cose. Ovviamente adesso è uscita, per esempio, le linee guida per gli esami di maturità, per la sicurezza degli esami di maturità. Ci voleva tanto, hanno scritto le stesse 10 cose che sono previste per un albergo, per una piscina, per un negozio, cioè la pulizia delle mani, la distanza, gli ingressi scaglionati, cioè non ci voleva mica tanto a dirlo.
Però sulla riorganizzazione chi devono essere i presidi, vero? L'organizzazione delle singole scuole. Sì. Prof, chiudiamo con una cosa che lei mi ha segnalato, giochi ed esperimenti per ragazzini, si può stare anche all'aria aperta, ma c'è anche qualche cosa interessante sul web?
Sì, sul sito eniscuola.net, giochi ed esperimenti con cui imparare qualcosa, magari divertendosi, ed è un ente, l'ENI, quando si preoccupa di scuola, molto serio e competente, quindi consiglierei questi esperimenti, intanto così i ragazzini si passano via un po' e fanno qualcosa che li tolga fuori dall'apatia in cui tendono a cadere. Facciamo in maniera che non si annoino.
Esatto, prof, abbiamo terminato purtroppo il tempo a nostra disposizione, ci risentiremo la settimana prossima, sarà l'ultimo 007, sì, il 6 finisce la scuola, vabbè, dai, intanto
il 6 finisce la scuola, dopo
intanto noi noi intanto passiamo quest'altra settimana, gli auguriamo quindi una buona settimana a lei, prof, e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie al prof Salmazzo.
Grazie a voi, grazie che ci avete ascoltato, grazie a te ripetente. Arrivederci.